affettuoso, tutti voi, e porti saluti anche e soprattutto da parte di mia moglie, che come vedete non è con me. Quando arriva l'inverno per lei è un po' più particolare, perché soffre un po' di reumatismi, e allora ha pensato di rimanere a casa. E così la famiglia Pastene mi ha gentilmente fatto stare a casa loro. Abbiamo passato, credo, un bel pomeriggio, una bella serata ieri sera, nello stare insieme a parlare delle cose sante, delle cose di Dio. E mia moglie ancora questa mattina mi ha incaricato di salutarvi caramente, e vi saluta anche caramente la chiesa di Villa Cortese, come sapete, vicino a Milano, da dove provengo. Quindi un saluto particolare anche da parte loro. Ho pensato a che cosa avrei potuto portarvi, di cosa avrei potuto parlarvi. E il Signore ha messo nel mio cuore un passo che troviamo nel libro della Genesi. Vi chiedo di venire nel libro della Genesi, nel capitolo 28. Questa mattina voglio parlarvi, con l'aiuto del Signore, dello Spirito Suo, dell'esperienza di Giacobbe. Io credo che questa è un'esperienza che Giacobbe ha fatto col Signore e che ha cambiato interamente la sua vita e il suo destino. È sempre difficile vedere, collocare bene storicamente la salvezza, la conversione di un credente nell'Antico Testamento, è vero? Non è come nel Nuovo Testamento, però io credo che questo è proprio un passo dove noi vediamo che la vita di questo uomo cambia completamente. Allora, leggiamo insieme questo passaggio dalla Scrittura, capitolo 28 della Genesi, dal verso 10 alla fine, versetto 22. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo. E gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: «Io sono il Signore, il Dio d'Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente, a oriente, a settentrione e a meridione. Tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto». Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: «Certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo». Ebbe paura e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo». Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio, e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: «Se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu mi darai io certamente ti darò la decima». E vorrei leggere un versetto anche nel Nuovo Testamento, nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 15, per cogliere una chiave importante nella lettura della parola di Dio. Romani capitolo 15, leggiamo solo il verso 4. Romani 15, versetto 4. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Questa è una chiave molto importante nello studio della parola di Dio, nella comprensione della parola di Dio. Tutto quello che è stato scritto nel passato. Notatelo questo aggettivo quantitativo. L'Apostolo, la parola di Dio, non dice ci sono dei passi nell'Antico Patto, nell'Antico Testamento che sono per la nostra istruzione. Non dice così. Tutto quello che è stato scritto nel passato è stato scritto per noi. È stato scritto per insegnarci. Forse non capiamo tutto, non riusciamo a comprendere tutto, ma una cosa è certa, che tutto quello che è stato scritto nell'Antico Testamento, compreso il passo di Genesi 28, è stato scritto per istruire noi. Allora noi dobbiamo chiederci, quando leggiamo la parola di Dio, l'Antico Testamento in modo particolare, che messaggio Dio mi vuole dare? Che tipo di messaggio mi vuole portare? Che cosa mi vuole insegnare? Perché io sia consolato, perché io possa guardare verso la speranza celeste. Che messaggio mi vuole dare? E il passo che abbiamo letto, in Genesi 28, torniamo a questo passo, è straordinario, suggestivo. Io vedo Giacobbe un po' come una specie di figlio dei credenti. Se studiamo con attenzione questo personaggio, noi vediamo che ci sono cinque fasi che hanno caratterizzato un po' la vita di quest'uomo, di questo personaggio. Lo troviamo ad esempio nel capitolo 25 della Genesi, che era un ragazzo che voleva stare tranquillo, sereno nelle sue tende. Lo vediamo in casa di una famiglia che oggi chiameremmo della famiglia credente, ma non ha molto interesse per le cose di Dio. E mi fa pensare a molti ragazzi, giovani, anche mio figlio una volta, che voleva stare nella sua cameretta con i suoi idoli, i suoi calciatori, i cantanti, attrici, tutte queste cose, ma sono completamente disinteressate per le cose di Dio. Poi la seconda fase è, abbiamo letto qui nel capitolo 28, Giacobbe ha questo incontro ravvicinato con Dio. Guardate fratelli, io voglio incoraggiarvi. C'è un momento in cui Dio incrocia la strada dei nostri figli e la incrocia come solo Lui sa fare. Qui Giacobbe, in questa parte, incrocia il Signore, anzi il Signore che incrocia la strada di Giacobbe. Se avete notato, abbiamo letto a un certo punto che Giacobbe, quando si sveglia dal sonno, dice: il Signore è qui, io non lo sapevo. Guardate che concezione aveva Giacobbe del Signore. Chi era il Signore per Giacobbe? Era un Dio che aveva lasciato a casa di suo padre, se era andato. Quante volte i giovani fanno, è vero? Non vedo l'ora di andarmi a casa, andare via da casa dei miei genitori per essere libero e vivere la mia vita. Ma non sanno che Dio è onnipresente, è onnisciente, onnipotente. E abbiamo questo incontro ravvicinato, dove Giacobbe trova la vita. Poi abbiamo Giacobbe che inizia il suo cammino, dal capitolo 29, ma inizia il suo cammino, diciamo, parlando in termini attuali, il suo cammino cristiano ancora con la sua intelligenza, con la sua razionalità, perché Giacobbe era una persona molto intelligente, era una persona molto furba. Ricordate con quanta furbizia è riuscito a tirare via la primogenitura a suo fratello Esaù, che lui stesso l'ha venduta. E questa è la terza fase. Giacobbe cammina, ma vuole vivere questa esperienza fatta col Signore, ma ancora con le sue forze. E quando andiamo nel Nuovo Testamento, cosa troviamo? troviamo l'esperienza delle chiese della Galazia, che avevano cominciato con lo spirito, con la fede, e volevano raggiungere la maturità attraverso la carne, lo sforzo dell'uomo. Poi una quarta fase, vediamo Giacobbe, che ha un incontro personale con un uomo misterioso nel capitolo 32 della Genesi, su quel monte Peniel, vi ricordate? E lotta con quest'uomo. E Giacobbe vince, dice la scrittura. Ma perché vince Giacobbe? Vince perché perde. Perché a un certo punto questo personaggio misterioso, e lui dice: ho lottato, ho visto faccia a faccia Dio e sono stato risparmiato. E cosa fa a un certo punto questo personaggio misterioso? Gli tocca la commensura dell'anca, e Giacobbe da quel momento in poi è costretto a camminare appoggiato ad un bastone. Quindi un uomo che perde la sua autonomia, la sua intelligenza, adesso deve camminare appoggiato ad un bastone. Allora ecco che vediamo Giacobbe, che non è più la persona di prima, è una persona che adesso dipende dal Signore. E quando deve incontrare suo fratello Esau comincia a aver paura e comincia a pregare il Signore di aiutarlo. Il bastone nella scrittura è proprio la figura dell'autorità, della preghiera. Appoggiato ad un bastone, Giacobbe non può più camminare con le sue gambe, ma ha bisogno di un bastone. E alla fine, nella quinta fase di questo personaggio straordinario, vediamo che Giacobbe diventa un profeta di Dio. Nel capitolo 49 della Genesi lui chiama tutti i suoi figli e fa conoscere esattamente quello che sarà il futuro dei suoi figli. Diventa un profeta del Signore. Guardiamo questo capitolo 28, guardate fratello. Giacobbe scappa via da casa sua, è minacciato da suo fratello Esaù perché gli ha rubato, gli ha tolto, anche se Saul l'aveva venduta, la primogenitura, che voleva dire molto all'epoca, voleva dire avere tutti i beni del proprio padre, tutte le ricchezze, tutte le benedizioni. E mentre Giacobbe sta dormendo, fa un sogno, e Giacobbe vede una scala che va dalla terra, arriva fino al cielo. Una scala, abbiamo letto qui, dice, una scala che poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo. E in cima a questa scala c'era il Signore. Che rivelazione sta ricevendo Giacobbe? Che cos'è una scala? A cosa serve una scala? Ce l'avete una scala a casa, sì? A cosa mi serve una scala? Guardate come la scrittura, guardate l'aspetto figurativo, abbiamo una scala, ma spiritualmente che cosa ci vuole parlare? Cosa ci vuole dire? A cosa mi serve una scala? Una scala mi serve per arrivare dove non ci arrivo, è vero? Quando non ci arrivo, ho bisogno di prendere una scala per arrivare dove altrimenti non ci arriverei. E in cima a questa scala, abbiamo letto, c'è il Signore. Cosa sta dicendo il Signore a Giacobbe? Perché questo è il messaggio della vita eterna, il messaggio del Vangelo. Il Signore sta dicendo a Giacobbe: Giacobbe, tu con tutta la tua intelligenza, con tutta la tua razionalità, con tutta la tua furbizia, con tutta la tua scaltrezza, e possiamo aggiungere con tutta la tua religione, con tutte le tue opere, tu non potrai mai arrivare a me. È vero, quante volte quando noi evangelizziamo parliamo alle persone, cosa vogliono fare le persone? Vogliono arrivare a Dio attraverso la loro intelligenza, la razionalità, attraverso le opere, la religione, vogliono arrivare presso a Dio, ma non potranno mai arrivare al Signore. Ricordo quando diversi anni fa mi trovo in Kosovo per predicare, un kosovaro proprio a bruciapelo mi fa una domanda, mi dice: lei fa sempre la differenza fra la religione e il cristianesimo. perché fa sempre questa differenza? Proprio bruciapelo così, pubblicamente, a Prisne. E il Signore mi ha dato una risposta. Ho detto: guardi, Signore, le religioni dicono datti da fare per arrivare a Dio. Il cristianesimo dice: Dio è venuto fino a te per darti la vita. Ecco qui la scala. Tu non potrai mai arrivare se tu non prendi questa scala che io getto dal cielo. Allora guardate nel Nuovo Testamento, nel capitolo 1 di Giovanni, versetto 51, cioè l'ultimo versetto del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, troviamo scritto che questa scala di cui Giacobbe vede ha un nome. Si chiama Gesù Cristo. E voi vedrete, dice proprio questo versetto 51, molto molto bello, del Vangelo di Giovanni, dice la parola di Dio: poi gli disse, in verità, il Signore che parla dice: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Gli angeli, come abbiamo questa scala, gli angeli di Dio che salgono e scendono su questa scala, gli angeli di Dio che hanno proclamato la salvezza, hanno proclamato il Vangelo, come è scritto anche in Ebrei capitolo 2, che hanno portato la parola, i primi che hanno annunciato la venuta del Messia, che hanno parlato a Maria della nascita di questo Messia, del Signore Gesù. Questa scala si chiama Gesù Cristo. E il Signore sta dicendo a Giacobbe: guarda che tu non potrai mai arrivare a me se tu non prendi questa scala che io getto dal cielo per arrivare fino a me. In cima a questa scala c'era il Signore. Che rivelazione, fratelli, attraverso un sogno, certo, perché troviamo nell'Antico Testamento che una volta il Signore, Giacobbe non aveva la parola di Dio, il Signore parlava ai profeti, parlava ai suoi attraverso anche i sogni, attraverso la voce. In Numeri capitolo 12, quando il Signore parla con Maria, ricordate quel passo lì molto particolare, perché Maria, e questo lo vediamo anche oggi nelle chiese, Maria che praticamente dice, la sorella di Mosè dice: ma Mosè chi si crede di essere? Non possiamo fare noi, non posso fare io quelle che fa Mosè? Donne che predicano, diciamo che portano gli studi, eccetera, mentre la scrittura dice che questo non è permesso. È vero? Prima Corinzi 14, 34, che dice: tacci se la donna nell'assemblea, perché non è loro permesso di parlare. Ma lì si tratta di chiacchierare, no? Perché Paolo ci dà il contesto, lo dice l'Apostolo Paolo. Come anche dice la legge. Il contesto si trova nella legge. In che modo devono stare zitti? Come dice la legge, dice l'Apostolo Paolo. Quando l'Apostolo Paolo parla di amare la moglie, è vero, questa dice la scrittura. Marito, amate le vostre mogli, come dice? Come Cristo amate la Chiesa. Allora non me lo devo inventare. Non mi devo sbattere la testa e dire: ma non capisco in che moglie devo amare mia moglie. Perché la scrittura mi dice come Cristo amate la Chiesa. Allora quando la scrittura dice in che modo la donna deve tacere, così dice la scrittura, come dice la legge, vai nella legge, vai a vedere. Non era permesso di aprire la parola di Dio della donna. E Maria dice: ma chi si crede di essere Mosè? Capitolo 12 Numeri. E diventa leprosa, c'è la lepra, figura del peccato, c'è la lepra. Allora il Signore chiama da parte Maria, Aaron, e dice: come vi siete permessi di parlare male del mio servo? Non sapete che io quando parlo con i miei servi parla attraverso i sogni, gli enigmi, eccetera, ma quando parla come se io parlo faccia a faccia. E il modo nell'Antico Testamento attraverso il quale Dio si rivelava ai suoi. E il Signore parla qui, parla a Giacobbe attraverso un sogno, e Giacobbe capisce che è il Signore. E poi a un certo punto vediamo che il Signore si identifica. C'è questa grande rivelazione. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio d'Abramo tuo padre, il Dio di Isacco, la terra sulla quale stai e l'adoro a te. Vedete, Giacobbe non dice: scusa, chi sei tu? Non ti conosco, non so chi sei. Che cosa sta dicendo il Signore? Che cosa vuole dire quando dice a Giacobbe: io sono l'Iddio di tuo padre Abramo, l'Iddio di Isacco? Cos'è che sta dicendo il Signore? Praticamente sta dicendo questo: io sono l'Iddio del quale tuo padre ti ha parlato. Raccontavo ieri al fratello, alla sorella Pastine, a tavola, che ho avuto un figlio tremendo, veramente tremendo, sotto tutti gli aspetti tremendo, proprio era complicatissima tenerlo fermo. Il Signore mi ha dato la grazia di tenerlo sotto missione, ma è stato un lavoraccio tremendo. E quando parlavo con le mie sorelle, i miei fratelli, e parlavo di mio figlio Jonathan, tutti dicevano: guarda, io non scommetterei 5 lire su tuo figlio. Io dicevo: mio figlio si convertirà e servirà il Signore. Ecco, il solito positivo esagerato, no? Mio figlio, anzi, il Signore incrocerà la strada di mio figlio e lui si convertirà e seguirà il Signore. Sapete perché dicevo così? Perché nel mio cuore c'è sempre stato quel passo del Salmo 128: beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. E il versetto 4 dice: così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Allora lì viene parlato del lavoro dell'uomo, lì viene parlato della moglie come la vigna fruttifera all'interno della tua casa, lì viene parlato dei figli come gli alberi d'oliva intorno alla tua tavola, lì viene parlato dei nipoti, lì viene parlato della testimonianza. E io credo che Dio, nella sua grazia, salverà mio figlio, incrocerà la strada di mio figlio, ma io mi devo preoccupare di essere un uomo fedele alla parola, devo camminare nelle vie di Dio, devo avere il timore del Signore, e mio figlio deve vedere che io sono veramente un cristiano, non un religioso, fedele alla parola. Il resto è un problema di Dio, ma nemmeno. Vedere oggi mio figlio che predica la parola, fratello, vi devo dire che è qualcosa di straordinario. Ho avuto nel mio cuore lo stesso pensiero, la stessa parola che ha avuto Simeone quando ha preso in braccio il Signore Gesù: Signore, lasciami andare adesso, ho visto la tua grazia. E il Signore incrocerà la strada. Noi non sappiamo se a 20 anni, 30 anni, ma anche a 50 anni, ma Dio sa come fare. E ha portato al Signore mio figlio, sapete chi? Una ragazza non credente l'ha portata al Signore. Chi l'avrebbe mai pensato? Una ragazza non credente si innamora di mio figlio, perché da bambina ha ascoltato il Vangelo e cercava la parola di Dio, e i genitori gli hanno sempre proibito. Oggi questa ragazza è sua moglie ed è una credente. Pensate che una settimana prima del matrimonio, 4 anni di fidanzamento, i suoi genitori non volevano assolutamente vederci perché l'hanno proibita questa ragazza, prendeva le botte per venire alla adunanza da bambina. E vedi mio figlio su pullman con la Bibbia in mano, 10 secondi che legge e torna. Chi è questo? Dice sta ragazza qua. Ha cominciato ad informarsi, si è innamorata. E alla fine, quando poi si sono messi assieme, si sono fidanzati, le abbiamo invitato in una donazione. Mio figlio: no, papà, io vado al Duomo a fare una passeggiata. Dice: oh, io voglio ascoltare il Vangelo. Mio figlio: no, pure tu. E si converte al Signore tutti e due. Fratelli, l'Iddio nel quale noi abbiamo creduto non è un Dio limitato come noi, non è un Dio razionale che davanti a determinate situazioni lui non può fare niente. Dicevo ai fratelli ieri: se l'avete questo libro biografico, leggetelo. Ho lasciato la malavita, figli di un anziano, di un pastore che era addirittura diventato un delinquente e che entra in una tenda e si trova predicando il Vangelo, stava andando per fare una rapina, aveva il mitra sotto il cappotto. Gli ascolta l'Evangelo E sapete cosa dice quest'uomo?
Guarda che sta dicendo quell'uomo. Così parlava mio padre.
Giacobbe, io sono il Dio di cui tuo padre ti ha parlato. Io sono il Dio di cui tuo padre ti ha parlato. E Giacobbe lo dice, scusa, non ho capito chi sei. Il Dio di cui tuo padre ti ha parlato. Rimaniamo incoraggiati, fratelli. Io pregavo il Signore, in ginocchio dicevo, Signore, grazie per come tu salverai Giacobbe. E per come tu ti stai servendo di me, ti servirai di me. E il fratello dice, ma tu non devi pregare così, devi chiedere a Dio che mi ha salvato. Io sono certo che lo salverà, non perché io lo merito, non perché Dio mi deve qualcosa, non perché Dio è in debito con me, perché l'Iddio nel quale io credo è l'Iddio che mantiene le promesse. Dice la verità il Signore. Dice la verità. Giacobbe, io sono il Dio di cui tuo padre ti ha parlato. E gli fa, guardate fratelli, delle promesse. Se non abbiamo il tempo per poterlo sviscerare tutto questo passo, non vi voglio stancare, ma il Signore gli fa delle promesse. Gli fa quattro principali promesse. Guardate, Giacobbe non ha chiesto niente. Io sono con te, primo. Dal leggendo il versetto 15, io ti proteggerò, secondo, terzo, io ti ricondurrò in questo paese, quarto, io non ti abbandonerò. La terra sulla quale stai sarà tua, io ti benedirò, dice a un certo punto, tutte le famiglie della terra saranno benedette in te, nella tua discendenza. Guardate fratelli, ci sono delle promesse senza condizione. Non dice Giacobbe, se tu ti comporterai bene, io ti benedirò. No! E sapete perché? Perché il Signore attraverso Giacobbe sta continuando il suo piano, il suo programma di redenzione. Guardate, venite per favore in Galati, capitolo 3. Le promesse che Dio ha fatto, guardate, sono straordinarie le promesse di Dio. Galati capitolo 3, versetto 16. Guarda che dice la parola di Dio. Dice le promesse, Galati 3, versetto 16. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie, come se si trattasse di morte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie, che è Cristo. Di che cosa sta parlando il Signore a Giacobbe? Gli sta parlando di Cristo. Io farò di te una grande benedizione, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. La stesse promesse che lui ha fatto ad Abramo. Ad Abramo. Che Cristo. Ecco perché sono incondizionato. Perché se il Signore avesse chiesto delle condizioni a Giacobbe, ad Abramo, ad altri, il Signore Gesù non sarebbe mai venuto, perché noi siamo peccatori, siamo egoisti, noi pensiamo solo a noi stessi. Ma il Signore ha programmato tutto, ha progettato tutto e ha fatto sì che questo piano della salvezza arrivasse fino a noi, nonostante gli uomini, nonostante tutti i fallimenti del popolo di Israele, Gesù è venuto e ha dato la sua vita. Ma adesso tu devi rispondere. Allora guardate la reazione di Giacobbe. Giacobbe si sveglia dal sonno, dice dal versetto 16, si svegliò dal sonno e disse, certo, il Signore in questo luogo, io non lo sapevo. Giacobbe comincia a prendere coscienza dell'onnipresenza di Dio. Giacobbe comincia a capire che dalla presenza di Dio non si può scappare. Che Dio è una realtà inevitabile e l'uomo non può scappare dalla presenza di Dio. Non può scappare. In questi giorni sto studiando il libro dell'Esodo e mi soffermavo in modo particolare nel capitolo 9. A un certo punto il Signore manda Mosè dal Faraone e dice, vedi Faraone, se io avessi steso la mano, non soltanto tu, ma tutto l'Egitto sarebbe stato sterminato in un attimo.
ma io ti ho lasciato sussistere. Sai perché? Perché tu devi essere il servo, il mio servo, che deve portare nel mondo il giudizio di Dio. Tutti gli uomini, che piacciono, sono servi di Dio. Possono essere servi della condanna di Dio, possono predicare un messaggio di giudizio o predicare un messaggio di salvezza. Ma nessun uomo sulla terra può venire fuori da queste condizioni di Dio. Allora guardate cosa fa Rab nel capitolo 2 del Giosuè. Quando arrivano le spie, cosa dice Rab? Noi abbiamo sentito quelle che Dio ha fatto in Egitto, come il mare si è aperto, come Faraone con tutti i suoi servitori, i suoi cavalieri sono stati soffocati in quel mar rosso. Noi abbiamo sentito e il cuore si è distrutto. E questa donna è stata salvata, ha portato alla salvezza tutta la sua famiglia, solo per aver sentito il giudizio di Dio. Allora Faraone ha predicato, ma ha predicato il giudizio del Signore. Chiunque l'uomo o predica la vita eterna o predica il giudizio di Dio. Perché Dio è il Signore, il padrone. Guardate, fratello. Giacobbe deve prendere coscienza che Dio è una realtà inevitabile. L'onnipresenza di Dio, non solo, ma a un certo punto viene detto qui nel versetto 17: ebbe paura. Ah, guardate bene, fratelli, quando siamo alla presenza del Signore, due sono le cose: o si vive o si muore. Io vorrei che noi riflettessimo bene. Un giorno dovevo predicare sotto una tenda, messaggio di evangelizzazione, e si alza un ragazzo dalla sua testimonianza, prende il messaggio e dice: io mi sono convertito perché ho avuto paura dell'inferno. E un signore seduto vicino a me, nella credente, è venuto per ascoltare, ha bisbigliato, ha detto sottovoce: che vigliacco, no? Lui non sapeva che io dovevo indossare a predicare. Ho detto: Signore, quel giovane lì è un giovane intelligente, perché soltanto gli stupidi buttano via la loro vita nella pattugliera dell'inferno. Grazie a Dio che c'è la paura dell'inferno, se dopo ci mettiamo nelle mani di Dio. C'è stato un tempo in cui mi sono messo a studiare l'inferno, il giudizio eterno. Io vorrei che noi pensassimo un po' questa mattina. Perché vedete, fratelli, l'adorazione al Signore nasce anche da questo. Fermiamoci un po'. Pensate a questo posto, da dove non si esce più per l'eternità. Io ho cominciato ad ascoltare il Vangelo nel 72, nel 71, a seguito di un incidente, da dove sono uscito fuori miracolosamente, 150 orari frontali. Tanto che chi ha visto le macchine hanno chiamato mio padre da Foggia, hanno detto: venite su perché Gino è morto. Le macchine incendiate, sono schizzate fuori dalla macchina. Sono uscito fuori, così come sono adesso. Sono i miei genitori, mio fratello che si è convertito prima di me, ha cominciato a parlarmi del Vangelo. Pensate se io fossi morto in quell'incidente. Una condizione dalla quale per tutta l'eternità non si esce più fuori. Mi sono dovuto fermare a studiare questo argomento, stavo impazzendo. Giacobbe ha paura. Giacobbe comincia a pensare che adesso lui non ha più a che fare con il padre, con Isacco. Non ha più a che fare con Rebecca, con la mamma, che ci mette i fogliettini del calendario, che ci parla. Mia figlia dice: mamma, mi fai sempre i sermoni. No, mi fai sempre i sermoni. È vero, non volevo mai ascoltarmi, fai il sermone. Non hai più a che fare con tuo padre e tua madre. Adesso tu hai a che fare col Signore. E davanti al Signore. O si vive per la grazia del Signore Gesù, o si muore. Paura, Giacobbe. Giustamente paura. Com'è tremendo questo.
non è la mia cameretta con i calciatori, i cantanti, gli attori, dove io sto lì la sera. Sono la presenza di Dio adesso io.
Mi ha fatto riflettere molto questo passo, fratello. Ho benedetto il Signore perché con lui ha incrociato la strada di mio figlio. È come il Signore incrocerà la strada dei vostri figli che si convertiranno. E il Signore ha detto: io sono il Dio di tuo padre. Quello che ti sto dicendo adesso è quello che tuo padre ti ha detto. E ha affermato questo giovane. Ed è straordinario vedere ancora che a un certo punto Giacobbe dice: sicuramente questa è la porta del cielo. Dove c'è il Signore è la porta del cielo. E il cielo non è una filosofia, un pensiero umano. Il cielo è il Signore. È la porta del cielo. Chi è, fratello? Chi è che ha detto: io sono la porta? Gesù ha detto: io sono la porta. Queste sette volte nel Vangelo di Giovanni, io sono, nel greco egoemi. Gesù è tutto quello che noi non siamo. È tutto quello di cui abbiamo bisogno. È tutto quello di cui ci manca, il Signore Gesù. Io sono la porta del cielo. Chi entra per me avrà la vita. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Avrà comunione. Avrà questa relazione intima. Come l'ha avuta Giacobbe. Qualcosa di straordinario. E Giacobbe a un certo punto cosa fa? Non fa altro che ricalcare le sue promesse, le promesse che Dio gli aveva fatto. Dice: se Dio è con me, nel versetto 20, se mi protegge da questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e veste da coprirmi, se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Giacobbe non fa altro che ripercorrere le promesse che Dio gli aveva fatto nel versetto 15. Lasciatemi dire due parole ancora. Perdonatemi, se prendo ancora 5-6 minuti. Voglio dire ancora due parole riguardo a questo. Giacobbe ha fatto delle promesse, ma come a volte capita, e lo dobbiamo dire, a volte noi dimentichiamo le promesse che facciamo al Signore, è vero? È scritto nei Proverbi 20-25. Ricordiamocelo sempre. È pericoloso per l'uomo prendere alla leggera un impegno sacro e riflettere solo dopo che ha fatto il voto. Guardate oggi cosa si pensa del matrimonio secondo le nozze. Guardate, che cos'è il matrimonio? È un impegno sacro, è un patto che si fa, chiunque tu sia, alla presenza di Dio è presente quando tu dici: sì, questa è mia moglie, sì, questo è mio marito, lo voglio. È un impegno sacro. Ma cosa succede oggi? Passano 5 anni, forse sto esagerando, meno di 5 anni, e dice: ma io non amo più questa persona. È pericoloso, molto pericoloso, perché noi giochiamo con le verità del Signore. Il matrimonio è per tutta la vita. Chiunque tu sia che pensi di poterti sbarazzare di una persona solo perché ti ha fatto un torto, ha fatto delle cose e passato ad un altro matrimonio, sei un adultero agli occhi di Dio. E gli adulteri non vanno in cielo. Lo dice la parola del Signore. Non esiste un secondo matrimonio. Come vero che noi siamo la sposa di Cristo e lo saremo per l'eternità. Non c'è un secondo matrimonio per il Signore Gesù, ce n'è uno solo. Uno solo. Giacobbe fa questo voto. Guardate, io vi invito, il tempo non abbiamo, ma provate a scorrere da questo momento in poi come si comporta Giacobbe. Giacobbe è povero, non ha niente, parte senza avere niente. Comincia a fare famiglia, anzi ne fa due, addirittura, perché chi si crede furbo poi troverà sempre qualcuno più furbo di lui, e ha trovato Labano che era più furbo di lui, gli ha fatto sposare tutte e due le figlie. Giacobbe comincia a fare famiglia, comincia a fare i soldi, poi comincia a pensare, no? Comincia a avere dei problemi. Guardate, leggetelo proprio, come dire, sistematicamente. A un certo punto Giacobbe comincia a fare i soldi e comincia a avere i problemi. E il Signore gli parla: Giacobbe,
Io sono il Dio di Betel, dove tu mi ungesti un monumento.
Ah, è vero, dice Giacobbe, fate una promessa.
Dobbiamo tornare. Allora il suocero lo ferma.
Dice, no, aspetta un attimo, io ti do di più.
Dai, dimmi cosa vuoi.
E il suocero gli dice, gli fa questo promesso. Giacobbe mi fa i patti, sapete, fate delle pecore striate, macchiate, eccetera, e rimane ancora.
E Giacobbe ne ha trovati i problemi.
E Dio ha trovato e dice, Giacobbe, io sono il Dio di Betel, dove tu mi ungesti un monumento, ti ricordi? Hai fatto delle promesse.
E Giacobbe parte.
Arriva Sichem, capitolo 33, 34 della Genesi.
Arriva Sichem e cosa fa Giacobbe?
Notatelo bene.
Si compra la casa.
Anziché mettere le tende, come facevano i pellegrini, si compra una casa, si compra dei terreni, lì si fa la sua casa, si fa delle capanne per i suoi animali. A un certo punto c'è una figlia di nome Dini che dice, ma andiamo a vedere cosa succede nel mondo, no? Come fanno i ragazzi oggi? Oh, ma sempre in casa, ascoltare il Vangelo, questi genitori credenti. Ma posso andare a vedere in discoteca cosa succede o no? Sono curioso, fammi andare a vedere.
E viene violentata. Giacobbe è un'altra volta disperato, due dei suoi figli commettono omicidi.
Giacobbe è un'altra volta nei pasticci.
Allora, fratelli, vedi che piacere in Genesi 35. E vorrei terminare con questo passo.
Guardate la soluzione che Dio dà a Giacobbe. Perché Dio, le promesse di Dio, fratelli, non vengono mai meno, anche quando noi non siamo fedeli. La bellezza dell'Iddio che abbiamo noi è che le sue promesse non dipendono dalle nostre. Ci prendiamo delle benedizioni, vedete? Allora, per l'ennesima volta, versetto 1 del capitolo 35, Dio disse a Giacobbe, alzati, vada ad abitare a Betel, là farai un altare a Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù. Per la terza, quarta volta, io sono il Dio di Betel. E cosa succede qui? Giacobbe risolve il problema. Dice alla sua famiglia, togliete gli idoli, lavatevi i vestiti, purificatevi, andiamo alla presenza del Signore, come questa mattina. Guardate, fratelli, questo è un posto semplice. Non c'è una grande folla come vogliono i grandi personaggi. Tanti anni fa, quando il cantante lirico che è morto, Pavarotti, è andato a cantare in Inghilterra e c'erano soltanto poche migliaia di persone, si è offese e tornato indietro, perché lui era un grande cantante. Ma il Signore non è così. Dove ci sono poche persone c'è la presenza del Signore. E dove c'è la presenza del Signore, questo posto è un posto santo. È vero, non fratello? Togli di calzare, ha detto Mosè, perché il luogo dove tu sei, dove stai, è un luogo santo. E Giacobbe si rende conto che col Signore non può più scherzare. Lavatevi i vestiti, dice a un certo punto. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui, toglietegli dei stranieri, l'idolatria, che è in mezzo a voi, purificatevi, cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel, là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. E poi nel versetto 7, lì costruì un altare, chiamò quel uomo al Betel, perché Dio gli era apparso lì quando fuggiva davanti al suo fratello e adorato il Signore. Che bello, fratello. Sapete, noi siamo qui di domenica mattina, perché il primo giorno della settimana il Signore Gesù è risuscitato e ha suggellato per sempre la nostra salvezza, l'ha portata a Dio Padre, come dice Romani 4. Grazie alla sua risurrezione lui ha portato la nostra giustificazione a Dio Padre. Siamo qui per ricordare, e questo è il nostro altare, vero? Giacobbe ha preso una pietra commemorativa, ci ha versato dell'olio, ha detto qui sarà la casa di Dio. E cosa stiamo per fare? Stiamo per fare un gesto commemorativo, stiamo per ricordare da dove è nata la nostra salvezza. Non è la salvezza che abbiamo meritato, l'unica cosa che meritavamo era la morte, sotto la quale già stavamo, ma questa è la nostra salvezza. Il Signore Gesù, il Dio che si è fatto carne, che ha dato la sua vita per noi.
per portarci a Dio Padre e farci fare la pace con Lui. E un giorno il Signore ha avuto pietà di noi, come Giacobbe ha incrociato la nostra strada. Io ricordo quando Dio ha incrociato la mia strada, ero disperato, non avevo niente. Il Signore ha incrociato la mia strada e dalla sua grazia, dalla sua immensa misericordia, prima di tutto mi ha tirato fuori dalla condanna nella quale stavo, e poi nella sua misericordia mi ha dato la gioia, e mi dà la gioia di servirlo con molta modestia, di poter ricordare che la mia vita gli appartiene. Questa mattina noi vogliamo ricordare adesso questo gesto che dobbiamo far fare, simbolico, che la nostra vita appartiene al Signore e che un giorno lui ritornerà di portarci lì di qua e stare per sempre con lui. Sia benedetto il nome del Signore.
Amen. Amen.